Ciao Fabri, buonasera.
La miseria, non si può fare niente.
No, davvero, vieni beccato subito poi, tra l'altro, cioè, tutte le intermediazioni col Burkina Faso alla fine non hanno portato un granché, mi sembra, no?
No, purtroppo no, purtroppo no. Ma ci riproveremo.
Sì, 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 l'anno prossimo saremo più fortunati. Caro Fabrizio, come stai?
Bene, bene, bene. Finalmente si è ripreso a lavorare a ritmo un pochino più decente, anche se effettivamente devo ammettere che il lavoro di agente è sempre piuttosto complicato, perché ovviamente sapete benissimo che il protocollo delle squadre di Serie A e di Serie B è piuttosto stretto, quindi non è che gli incontri si fanno come si facevano una volta, quindi assolutamente molto 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 più limitati, e quindi è sempre un po' complesso, anche perché non puoi nemmeno programmare per andare a vedere delle partite, visto che ce le vedremo tutte in televisione.
Sei stato un po' da qualche tuo giocatore in questi giorni?
Sì,
hai fatto qualche blitz?
Sono stato anche ieri a Perugia a vedere sia Carraro che Juan, insomma, a tastare un po' il polso, a cercare di caricarli, insomma, i ragazzi, insomma, dopo questo periodo non è facile riprendere il campionato, perché noi siamo davanti alla televisione, li guardiamo, ma per un giocatore che è stato praticamente, anche se allenandosi da solo, fermo 3 mesi, è piuttosto complesso, riprendere al ritmo di prima.
Sì, poi soprattutto Fabrizio, noi, insomma, l'abitudine porta a pensare sempre al top level, quindi la Serie A, la Champions League. Poi però, ecco, mettersi nei panni di un calciatore di Serie B, di un calciatore di Serie C, che magari deve fare solo i playoff e i playout, dopo tutto quello che è successo, non è semplicissimo.
No, ma non è semplice per nessuno, ma nemmeno per i giocatori che vanno abituati a disputare la Champions League, ti posso assicurare, perché comunque sono atleti tutti super seri, ma l'allenamento di gruppo è tutta un'altra cosa rispetto all'allenamento individuale. Quindi purtroppo è inevitabile che, anche se dal punto di vista atletico si possa arrivare a un buon livello, comunque mancherà sempre qualcosa rispetto a quello che era il calcio a cui eravamo abituati nell'ultimo mese. Ecco.
Fabri, il Milan ha preso Kalulu, che era in scadenza di contratto dal Lione. Ecco, ti chiedo un
identikit.
No, ancora no, dovrebbe arrivare domani per fare le visite mediche, però diciamo questa è un'operazione addirittura d'arrivo. Poi dopo le visite ovviamente verrà perfezionato il trasferimento. Sì. Ti chiedo però, al di là di questo, che tipo di giocatore si ritroverà il Milan se tutto andrà bene? Ecco.
Sai, sono questi giocatori, io credo che il Milan abbia fatto molto bene a reclutare uno scout come Geoffrey Moncada, che conosce molto bene il mercato francese e soprattutto ne conosce le sfumature. Ora, dire che Kalulu sia un giocatore che può inserirsi immediatamente nel Milan, questo non te lo so dire, perché comunque il livello di calcio francese, soprattutto dei giovani, ti fa sempre sognare, ma poi bisogna poi dimostrarlo concretamente sul campo, il livello a cui sei effettivamente. Purtroppo il calcio francese fa sognare un po' tutte le nazioni, perché sono giocatori che si adattano un po' a tutti i campionati principali del mondo, e quindi hanno tantissime richieste da ogni parte del mondo, e quindi la concorrenza è altissima per acquistare un giocatore. Sono stati bravi quelli del Milan, vediamo come fa questo ragazzo, ma è comunque un giocatore interessante.
No, è un 2000, è un 2000 in scadenza, no? Ti lascia un po' perplesso, nel senso, no, perché se è forte, cioè, evidentemente forse aveva delle offerte superiori che l'hanno portato poi a non rinnovare con Lione. Questa è un'interpretazione, diciamo,
guarda,
da lontano,
no? Sono situazioni che si verificano ogni giorno con le squadre francesi. Guarda che sta succedendo con Kwasi, che succede con Oshish. Cioè, sono giocatori straordinari, eppure vanno via dal Paris Saint-Germain come se niente fosse, una cosa incredibile.
Poi su questo ci torniamo, Fabrizio. Prima vorrei chiederti anche un tuo commento su come si è arrivati e cosa è stato deciso poi per lo stop della Ligue 1, che di fatto tra i 5 campionati top europei, ma se allarghiamo, insomma, uno dei pochissimi campionati che ha detto stop da subito, su input evidentemente del governo,
certo.
La sensazione è che ovviamente è una decisione pesante, però nell'ottica francese, se vediamo che il Roland Garros è stato salvato, il Tour de France è stato salvato, forse ci dà un po' anche l'idea della considerazione che la Francia ha del suo massimo campionato di calcio rispetto ad altri sport?
Ma quello sicuramente, cioè il calcio secondo me negli ultimi 5 anni si è molto sviluppato in Francia. Mm-hmm. Sicuramente il Paris Saint-Germain ha dato una spinta verso l'alto, verso un interesse mediatico generale molto forte, ma rimane il calcio che comunque ha una concorrenza molto forte di tanti altri sport, cioè il Roland Garros è comunque una religione, il Tour de France lo stesso. E hanno lo stesso spazio che ha il calcio, se non di più, quando è il periodo in cui ci sono questi tornei. È chiaro che il calcio, con un campionato molto lungo e con un interesse che alla fine si sviluppa su 12 mesi, alla fine prevale sempre, diciamo, in generale. Per quanto riguarda lo stop che ha dato il governo, io credo che siano stati un po' eccessivi nel accelerare tanto la decisione, anche se onestamente bisogna dire che nel momento in cui l'hanno presa sembrava veramente che la situazione fosse veramente poco sotto controllo per il futuro, e quindi non mi sento di criticare in modo aspro quello che ha deciso il governo. D'altra parte è vero che se sono Olas che stavo rincorrendo l'Europa e mi bloccano il campionato in quel momento, è inevitabile l'incazzatura totale, però sono contentissimo per esempio che Marsiglia ritorni in Champions League, una bellissima cosa, una bella notizia per il calcio francese.
Sì. E tra l'altro, Fabri, proprio per quello che stavi dicendo, si creerà quest'estate un fenomeno molto strano per il calciomercato dei francesi, perché ci sarà il mercato interno, tra virgolette, e il mercato esterno, cioè la finestra del mercato di giocatori all'interno della Francia verrà aperta tra poco, e più ci sarà anche quella relativa ai trasferimenti internazionali, quindi non sarà semplice gestire, no?
Assolutamente, anche perché in Francia si sta cominciando adesso in modo serio a fare calciomercato, mentre noi ovviamente abbiamo ancora 10-12 partite da giocare, quindi siamo sinceramente come se fosse aprile, marzo-aprile da noi, quindi siamo in una situazione veramente complessa da capire e da gestire. Io che ho alcuni giocatori in Francia mi rendo conto che se tu siamo a prendere delle decisioni adesso se rimanere o entrare forti sul mercato, quindi cosa che in Italia invece è battuto assolutamente più a rilento.
A proposito di Lione e Paris Saint-Germain, tra l'altro, Fabrizio, c'è anche l'enorme punto interrogativo sul capire come i due club rientreranno nella corsa alla Champions League, perché tra l'altro il Lione non solo è stato beffato perché era in finale di Coppa e poteva avere da lì un pass per l'Europa, è stato fregato perché in campionato la situazione non stava andando bene, ma è stato fregato ulteriormente da una situazione che comunque l'aveva messa con un bel risultato alle spalle nella gara d'andata con la Juve. E adesso immaginarsi che Lione, la Juve si ritroverà con di fatto 5 mesi circa di zero partite ufficiali, insomma, sì. È un bel guaio.
È un bel guaio davvero, infatti veramente quest'annata sinceramente credo che dovesse essere presa una decisione a un livello più alto e univoca per tutti, perché capisco che anche insomma gli stati hanno vissuto ogni paese ha vissuto il coronavirus in modo diverso, ma dal punto di vista sportivo effettivamente è stato un po' un disastro, perché se pensiamo alla Germania che ha iniziato tanto prima, noi stiamo iniziando adesso, la Spagna ha iniziato credo 15 giorni fa, 10 giorni fa, siamo tutti in una situazione completamente diversa uno dall'altro, quando poi le date di Champions League saranno sempre le stesse, quindi arriverai con delle squadre tedesche sicuramente più in forma delle altre e le squadre francesi assolutamente completamente fuori forma, quindi che dire, sia il Paris Saint-Germain che il Lione sono completamente fuori dalla corsa in questo momento.
Dall'altro
ci vorrebbe veramente un miracolo con una struttura di allenamenti non so come organizzata per potergli permettere di arrivare veramente in forma agli eventi.
No, tra l'altro volevo aggiungere che da pochi minuti è cominciato il terz'ultimo turno della Bundesliga, cioè la Bundesliga sostanzialmente è a 3 partite dalla chiusura della stagione, dall'evitare il problema del 30 giugno, dal potersi...
Vabbè, hanno gestito tutto in maniera migliore.
Quello da un punto di vista sportivo, perché è un effetto della gestione, come Germania politicamente parlando, diversa, migliore, più efficace, più pronta, più reattiva rispetto a noi. Però ecco,
sì, più reattiva. Sul fatto che sia stata una decisione più giusta non te lo so dire, perché potremmo aprire un discorso che va avanti per ore. Per quanto riguarda la prontezza, indubbiamente sì, la Germania si è rivelata indubbiamente più organizzata e più reattiva a prendere una decisione.
Ecco Fabri, invece venendo un po' al discorso nostro italiano, che è quello del 30 giugno, tu hai qualche situazione dei tuoi giocatori tra virgolette pendente, cioè nel senso qualcuno in scadenza, e come pensi che la risolveranno? Perché poi alla fine bisognerà che si tratti privatamente, no, fra il calciatore e la società, perché finirà
sì,
così.
Allora, sì. Mi si pensa di capire che l'orientamento per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto sia quello di o mantenere il contratto com'è, che quindi giocare sostanzialmente 2 mesi gratuitamente, ecco, rispetto alla stipula del contratto che avevi fatto, e oppure quello di negoziare tra le parti uno stipendio per questi 2 mesi.
Sì, che potrebbe essere suddiviso, no, sullo stipendio annuale con 2 mensilità in più, cioè come dire, ogni mensilità, esatto, ridandoti 2 mensilità alla stessa cifra.
Sì. Che credo sinceramente possa essere una delle soluzioni più facili da mettere in atto, ecco, non credo che l'idea di lasciare alla libera negoziazione per ogni giocatore, io lo trovo non una cosa molto corretta in questo momento, perché crea una situazione di disagio sia per il calciatore che per la società.
Dove e come l'avresti potuta risolvere però, Fabri? Visto che comunque sei un contratto di dipendenza.
Lo so, ma infatti capisco, guarda, non c'è una via perfetta, è inevitabile,
sì,
però probabilmente allungare il contratto di 2 mesi con la mensilità identica a quelle che prendeva nel rispetto dal 1 giugno al 30, dal 1 luglio al 30 giugno, secondo me non poteva essere una delle soluzioni più facili.
Poi a quel punto dipendeva dal calciatore dire: signori, io decido di non prolungare, anche se poi sa
oppure
benissimo.
Le 2 mensilità sono quelle.
Sì. Sì, questa potrebbe essere.
Probabilmente creava meno problemi di negoziazione, perché adesso magari la negoziazione dura effettivamente 2 giorni, 3 giorni, ma magari ci sono delle negoziazioni che possono durare di più. Voglio vedere che succede.
Sì, Caglione è un caso eclatante.
Questo voglio dire, cioè Caglione adesso è una situazione veramente paradossale in cui lui ha veramente il coltello dalla parte del manico, perché che fa il Napoli? Non gli paga questi 2 mesi? O devi negoziare questi 2 mesi? E negozi solo 2 mesi? Sapendo che il giocatore andrà comunque a scadenza? È difficilissimo dal punto di vista psicologico. Per questo dicevo che dal punto di vista della contrattazione era più corretto se si fosse presa una decisione univoca per tutti.
Tornando Fabrizio un attimo anche a quei giovanissimi ragazzi in procinto di lasciare la Francia, e tornando un attimo a Kwasi, che è addirittura un 2002 insomma dovrebbe essere in procinto di andare al Bayern Monaco, anche sotto questo punto di vista la Francia si conferma essere veramente un movimento in grado, soprattutto credo di avere coraggio nel mettere subito alla prova questi ragazzi. Ecco, vorrei capire per la tua esperienza, anche da un punto di vista quantitativo, la Francia rispetto all'Italia è imbattibile nel lanciare così tanti ragazzi così giovani, che poi non è detto diventino dei campioni, però se non altro gli si dà un'occasione. Ecco, è un fatto di coraggio o anche un fatto di sistema che porta la Francia ad averne così tanti?
Allora, partiamo dal fatto che hanno dei giocatori con delle caratteristiche sicuramente più diciamo affascinanti rispetto ai nostri giocatori, e che, come dicevo prima, ti fanno sognare in grande, ti fanno sognare che l'acquisizione di Kwasi possa essere l'acquisto del Bayern, per esempio in questo caso specifico, degli ultimi 5 anni. E qui pensi, facciamolo, è un'occasione per un giocatore a scadenza, perché questa è la verità, i giocatori in Francia difficilmente firmano dei quinquennali, sono tanti giocatori, come adesso la situazione di Kwasi, un 2002 andava a scadenza di contratto, e quindi come tutti gli altri 2002, a meno che non avessero firmato pro, e quindi è una situazione contrattuale molto più complessa, però uscisce uguale, ma tanti ragazzi vanno a scadenza di contratto anche un pochino più grandi, e ti permette di negoziare, come dicevo prima, in tutte le squadre europee, perché il fascino che hanno i calciatori francesi è quello di attrarre tutte le squadre europee, non solo italiane, non solo spagnole, non solo inglesi, ma anche tedesche, dove ultimamente sinceramente la Germania sta facendo proprio la spesa, in Francia, scusate. E Corsini nel caso è proprio l'esempio più eclatante, e sono giocatori che hanno delle caratteristiche molto interessanti, sono bravi, a un'età molto giovane hanno già un'idea di calcio molto sia moderna che matura, e che ti devo dire, sono giocatori che effettivamente affascinano tanti club ed evidentemente non si possono sbagliare tutti gli scout tutti in una volta.
Assolutamente. Fabrizio, nel salutarti, il 7 o l'8 di agosto ci sarà la gara di ritorno Juventus-Lione. Io non riesco a capacitarmi di quale possa essere lo svantaggio o il vantaggio, però il Lione non gioca una partita dalla fine di febbraio. Boh?
Sì. Sì, non lo so, non riesco a immaginarmi nemmeno che tipo di partita possa essere, perché sinceramente il Lione, a meno che non si inventi delle amichevoli, non so nemmeno contro chi, sinceramente credo farà veramente fatica a entrare in una partita contro una Juventus che invece sarà assolutamente rodata dopo 2 mesi abbondanti di campionato fatti ad alto livello, perché insomma il campionato italiano, insomma, se giochi una partita al 70% te ne accorgi, perché puoi veramente perdere contro chiunque, quindi insomma non so, sarà una partita veramente assurda.
D'accordo.
Fabrizio, grazie mille, buon
Ciao
lavoro.
Fabri, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao Fabri.